This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Cora. Si chiamava Dolly. Certi ricercatori scozzesi avevano prelevato una cellula uovo da una pecora di razza Scottish Blackface. L'avevano privata del nucleo e lo avevano sostituito con quello di una seconda cellula, adulta, da un tessuto mammario, razza Finn Dorset. Diedero l'annuncio al mondo il 22 febbraio del 1997 e il mondo si inquietò. Avevano clonato una pecora, il primo mammifero, al Roslin Institute di Edimburgo.
Solo che le pecore non fanno gare, i cavalli sì.
E mentre Dolly cresceva in discreta salute in Scozia, ce n'era uno di cavallo che debuttava in pista a Bologna. Stava per compiere 3 anni. Non sembrò niente di che. Era di proprietà di un francese e venne squalificato perché ruppe. Cambiò cioè il proprio passo dal trotto al galoppo. Il suo guidatore non sentì l'avviso, continuò andando avanti, continuò nell'andatura e chi aveva occhio si accorse di una rimonta prodigiosa. Prodigiosa e inutile dopo aver lasciato passare avanti tutti gli altri. Questo improbabile debuttante sarebbe diventato il cavallo più forte di tutti. Il trottatore più bello, il trottatore più ricco nella storia dell'ippica. E mentre lui trionfava sulle piste di tutto il mondo, nei laboratori le ricerche dei genetisti andavano avanti. Clonavano topi, clonavano bovini, gatti, un levriero. A un certo punto, nell'agosto del 2003, clonarono anche una puledra. Accadde in Italia, a Cremona. E poiché a caval clonato non si guarda in bocca, il mondo dell'ippica e il mondo della scienza si guardarono per un attimo negli occhi, con un lampo diabolico, luciferino. Missione: clonare Varenne.
Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Media.
Varenne. Questo era il nome del cavallino pasticcione visto sulla pista di Bologna. Un puro sangue. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice Yal Matz, un baio con una stella bianca sulla fronte. Gli avevano dato quel nome per Rue de Varenne, dove ha sede l'ambasciata italiana in Francia. Era nato con qualche travaglio al parto. Si era fratturato una delle zampe anteriori nel primo allevamento frequentato in Normandia. Aveva un frammento di cartilagine vagante. Per questo era considerato invendibile da molti. Ma il racconto della sua rimonta finale al debutto era passato di bocca in bocca, fino a raggiungere l'orecchio di un cambiavalute napoletano, Enzo Giordano. La leggenda racconta che cercasse da un po' di tempo un cavallo per un investimento, perché era preoccupato dall'arrivo dell'euro. Pensava che sarebbe stata la fine per gli agenti di cambio. Sarebbe rimasto senza lavoro. Gli chiesero 150 milioni di lire per Varenne.
Ha vinto 6 milioni di euro.
Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Ma Un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente.
Varenne è stato una mania in un mondo di maniaci, un mondo popolato di tipi, come nella commedia dell'arte. C'è il fanatico, il credulone, il bugiardo, il pollo. Così dice Gigi Proietti al giudice nel film Febbre da cavallo. Chi gioca ai cavalli è sempre un po' congenuo e un po' furbastro, un po' incosciente, un po' bambino. Un cavallo a dondolo era nelle case di tutti i piccoli di qualche generazione fa, e i cavalli si trovano tuttora in tutte le giostre di ogni luna park aperto sulla faccia della terra. E un cavallo accompagnava nelle fiabe i principi, più o meno azzurri, dalle principesse, quando le principesse ancora ne aspettavano. È un mondo, insomma, con una forza antica e misteriosa, nel quale si impastano gli studi di un allevatore e la pazienza di un istruttore, le speranze dei proprietari, le ambizioni dei fantini, l'ansia di chi guarda e punta. Una volta Charles Bukowski ha detto che vince alle corse chi se ne intende e chi sa governare una forma di distacco. Secondo Mark Twain, è la divergenza di opinioni a rendere possibili le corse dei cavalli. Davanti a un picchetto e a un allibratore, tutti sono convinti di essere nel giusto, di avere in tasca il nome esatto. E quando correva, il nome esatto
era Varenne.
Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo. Sono sempre inseguiti dal gruppo, si fa sotto anche General Dupomot, che è dotato di un arrivo veramente veemente. General Dupomot in terza corsia, Varenne si difende alla corda, si allarga un pochino, Varenne e Giampaolo Minnucci, il traguardo sembra non arrivare mai, Varenne ancora in vantaggio, inseguito da General Dupomot, c'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile, poi fa l'idol. General Dupomot, italiani in autentico tripudio, è stato assolutamente relegato a soldato semplice. Il generale vince, il capitano Vincennes parla italiano, vince Varenne.
Gennaio 2001. Questa era la vittoria di Varenne a l'Amérique. Possiamo considerarlo il mondiale del trotto. Si corre ogni anno a Le Plateau de Gravelle, periferia di Parigi. Una pista dal fondo imprevedibile, instabile, un mucchio di sabbia che a seconda del tempo ti scivola sotto gli zoccoli senza presa oppure ti imprigiona come le sabbie mobili nei western. L'ippodromo di Vincennes è un'ellisse con una discesa e uno strappo in salita di oltre un chilometro, infinito, lungo quasi fino al traguardo. Per 40 anni l'ippica italiana aveva atteso che arrivasse di nuovo un cavallo capace di domarla. E nel frattempo si contavano i successi dei francesi, ci si invaghiva delle loro leggende, come Roquepin, nata di notte in Normandia, robusta, banale quando andava al passo e armonica nella corsa. Oppure Urasi, del quale si diceva che corresse come su un cuscino d'aria. Quando il suo driver ebbe un ictus, perse la voglia di correre, vallo a spiegare, e non gli riusciva più di fare la pipì.
No, però guardi, guardando i film di John Wayne, invece mi imparo a fucino, ma così sono rimasto colpito invece dai cavalli.
Dai cavalli?
La vita dei cavalli.
La vita di...
No, guarda che a fuoco cavallo è... No, guarda, è una fatica enorme, Pippo.
Sì?
Cioè, non lo so, se ti è mai capitato...
Ma fare il cavallo no?
No, perché il boss si dice in dare incarnazione, come può essere che sei stato un cavallo.
E poi la storia di Bellino, figlio di una madre che non aveva mai vinto una corsa e di un padre che era stato ritirato dagli ippodromi per scarso rendimento. Nemmeno come stallone era stato granché. Bellino era nato quando i genitori erano ultra 22enni e il suo proprietario, per giunta, sbagliò pure a dargli il nome. Voleva chiamarlo Belluno, come la città che gli era piaciuta tanto durante una vacanza. Un fuoriclasse lunatico come pochi. Bellino rifiutava la biada se il compagno di stalla non gli era simpatico. Aveva paura del volo delle foglie secche. Non sopportava il cappuccio. Aveva un molare lungo che gli dava fastidio e doveva portare in corsa un sospensorio di plastica sotto la pancia. Voleva dormire accanto a un volpino bianco di nome Tim. Erano solo francesi, tutte francesi, le stelle che sapevano vincere l'Amérique e che sapevano ripetersi l'anno dopo, fino al secolo nuovo, il secolo di Varenne.
In bocca la dirittura d'arrivo di Van Senn a grandi falcate, dirittura d'arrivo per Varenne, il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche al Serge De, il delirio del pubblico italiano, eccolo qui il traguardo, il bis di Varenne, splendido!
Nei suoi giorni di gloria, Varenne fu tra gli italiani più famosi all'estero. Ci fu chi chiese al presidente Napolitano di nominare Cavaliere della Repubblica quel cavallo, molto più originale che farlo senatore, come Caligola. Varenne è stato una specie di rock star, spostava le folle. Ebbe come soprannome Il Capitano. Un club di tifosi gli organizzava una grande festa ogni compleanno, il 19 maggio. Gli portavano una torta di mele e di carote e molti sono convinti che lui capisse che quel giorno era speciale. Avvicinava una di loro, una ragazza su una sedia a rotelle, e si lasciava accarezzare la testa.
Lui, che in genere era indomabile.
Varenne, Grand Capitano, into the rotate, false goal, on the far outside, Fanny Doyle, going to terre, pour Richard Denecher, Fanny Doyle, surprise, surprise à Montréal, un négligé l'emporte, Fanny Doyle.
Oh là là, quelle surprise, Varenne est battu par la Française.
E allora Varenne è battuto. È stata questa la sua ultima corsa, in Canada, Montreal, settembre 2002. Un anno più tardi, invece, è abbattuta Dolly, la pecora. E no, alla fine Varenne non è stato mai clonato. Il suo proprietario Giordano si oppose al progetto. Scelse la via più naturale della riproduzione. Varenne ha avuto più di 2000 figli, senza accoppiarsi mai. I figli dei grandi cavalli da corsa nascono tutti in provetta, per diversi motivi. C'è il pericolo che la cavalla scalci, faccia male. C'è il rischio di qualche infezione. E poi il seme raccolto può fecondare più cavalle. Le provette di Varenne hanno fatto così il giro del mondo al prezzo di 12.000 euro più IVA. Il primogenito si chiamava Icaro. Fu venduto alla cifra di 150.000 euro. Ebbe un grave infortunio a 2 anni. Non è mai diventato il campione che poteva essere. La prima a scendere in pista si chiamava Ira del Rio. La prima a vincere è stata Loggia. E il più forte di tutti i figli si chiama Vernissage Griff. Da quando pure la carriera da stallone è terminata, Varenne vive in una pensione nel Pavese. Di lui si prende cura una tata. Ogni tanto va a trovarlo Giampaolo Minnucci, il vecchio guidatore. Raccontano che quando Varenne lo vede, lo riconosce. Lo hanno capito perché ritrova la forza e quasi trascina la tata, punta il muso verso la pista che sta di fianco. La sabbia su cui Varenne è stato Varenne, dove non ti hanno clonato e sei rimasto unico.
Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.
I contributi audio di questo episodio sono tratti dal trailer del film Febbre da cavallo, dalle telecronache di Claudio Icardi dal Grand Prix d'Amérique 2001 e 2002 trasmesse dalla RAI, da una puntata del programma RAI Domenica In con Massimo Troisi, ospite di Pippo Baudo, e dalla telecronaca del Trot Mondial di Montréal 2002. Tutti i frammenti ascoltati sono disponibili su YouTube.